attività di dottrinamento. Di buona ora del gruppo di storia della fisica di Nola.
Buongiorno a tutti. Tocca a me rompere il ghiaccio e speriamo che si rompa questo ghiaccio. Vorrei dedicare solo queste chiacchierate che faremo al mio professore, relatore di tesi, che è stato molto di più di un relatore, è stato un maestro, Bruno Caccin, scomparso nel 2004, professore di astronomia all'Università di Tor Vergata a Roma. Allora, l'astronomia, siamo qui. Sapete che l'astronomia è la più antica di tutte le scienze, è stata sviluppata per studiare la posizione innanzitutto del moto degli astri e in qualche maniera per misurare tempo, fornire anche praticamente la misura della posizione sulla superficie terrestre. E poi è strettamente collegata a tutte le altre scienze, in particolare alla filosofia, alla religione, addirittura certe volte anche alla superstizione. E poi niente, diciamo che inizialmente l'astronomia coinvolse il settore della fisica che maggiormente era strettamente legato ai suoi studi, è la meccanica celeste. L'astrofisica si sviluppa dall'astronomia alla fine del XVIII secolo come conseguenza dell'applicazione al dominio astronomico delle leggi della radiazione elettromagnetica enunciate da Kirchhoff, da Bunsen. Nel 1859 padre Angelo Secchi fonda in particolare nel 1871 la famosa Società degli Spettroscopisti Italiani, che dal 1920 assume il nome odierno di Società Italiana Astronomica Italiana. L'astrofisica ovviamente si avvale di tutte le branche della fisica perché le scale spaziali, le scale temporali, le scale energetiche sono tali da far in qualche modo coinvolgere tutto il sapere fisico che attualmente conosciamo. L'astrofisica in particolare, ecco, vorrei fare una premessa. L'astrofisica è un ramo della fisica e quindi è una scienza sperimentale con una stretta interazione, come al solito, tra teoria e osservazione. Segue gli stessi metodi di indagine matematici sperimentali degli altri rami della fisica. Tuttavia, e questa è la cosa importante che vorrei sottolineare, l'astrofisica è una scienza osservativa. Per ovvi motivi, gli astronomi non possono eseguire esperimenti controllati in laboratorio in cui selezionare o mettere in evidenza l'effetto fisico di interesse. In astrofisica l'esperimento è sostituito dall'osservazione di corpi celesti tramite telescopi e non sempre si possono compiere esperimenti sugli astri. Le quantità direttamente osservabili sono quindi posizione dei corpi, la luce costituisce uno strumento fondamentale per l'indagine astrofisica e altri tipi di radiazione, quali oggi sappiamo essere i neutrini, i raggi cosmici o le onde gravitazionali, di cui è stata annunciata la scoperta una settimana fa, una decina di giorni fa. La riproducibilità dell'esperimento richiesto dal metodo scientifico in fisica è surrogata dall'osservazione su un campione di un campione ampio di oggetti ritenuti simili, talvolta con un certo margine d'errore, e ciò implica la necessità di utilizzare metodi statistici di indagine. Vedete qui se si osserva un fenomeno particolare, come per esempio l'esplosione di una supernova, vedete qui non c'è, e qui invece sì, se ne possono raccogliere i dati, ipotizzare un'interpretazione che non può essere confermata in laboratorio. Si può solo sperare che ci siano un numero sufficiente di altre esplosioni osservabili che forniscono dati utili. La possibilità di azione del ricercatore è solo quello di potenziare i mezzi di raccolta e di analisi dei dati osservativi. Vedete i tempi di scala caratteristici degli oggetti sono molto più lunghi dei tempi di scala umani. Più si va lontano nello spazio, tenete presente questo per la finitezza della velocità della luce, più si va lontano nello spazio, più si osserva indietro nel tempo, e gli errori che si ottengono sulla stima delle grandezze, ne saprete qualcosa quando la professoressa Carcò vi parlerà delle distanze. Gli errori che si ottengono sulle stime delle grandezze fisiche di interesse possono essere molto grandi. Spesso una misura accurata può avere errori anche dell'ordine del 10-20%, mentre alcune grandezze si possono stimare solo come ordini di grandezza. Ecco qua sono raffigurate le scale spaziali che troveremo. Sì, vedete, sono distanze enormi messe in chilometri. Questa è la galassia e la posizione del Sole, il diametro grosso modo della nostra galassia, in chilometri, giusto per farvi spaventare un po', ma ecco, questo in qualche maniera, questo è l'ammasso della Vergine, il gruppo a cui appartiene la nostra galassia, e vedete, ecco, queste sono le scale temporali, che si va dal periodo di una pulsar di 10 alla meno 3 secondi per arrivare all'età dell'universo, che è di 4.2 per 10 alla 17 secondi. Qua le scale di energia coinvolte, come vi dicevo, la fisica qua c'è tutta, c'è sostanzialmente tutta, sia in scale spaziali, in scale temporali e scale anche di energia. Voglio solo farvi notare 10 alla 68 Joule si stima l'esplosione che ha dato origine al nostro universo. Questa è la nostra stella vicina, il Sole, che ha un raggio di 700.000 km, è una massa di 2 per 10 alla 30 kg. Tutto sommato ha una densità media dell'ordine di 1400 kg a metro cubo, praticamente l'acqua, grosso modo, l'acqua è 1,1000 kg a metro cubo, quindi vedete qua ci sono anche altre stelle, hanno età dell'ordine di 10 alla 6, 10 alla 10 anni, la massa si va da 0,1 masse solari a 60 masse solari, si arriva da uno splendore, una luminosità di 10 alla meno 2 luminosità solari fino a 1 milione di luminosità solari. Vedete, ci sono di tutti i tipi, e vedete anche il colore, si va dal rosso al blu. E vabbè, questa è la Via Lattea. E vedete più o meno le cose importanti, dove noi siamo posizionati a circa 30.000 anni luce dal centro galattico, e vedete la nostra è una galassia spirale. Questa è una bella immagine della Via Lattea, e niente, queste sono altre galassie. È un fatto rilevante per l'osservazione della radiazione emessa da sorgenti fisiche riguarda la trasmissione atmosferica. Ricordiamoci che l'atmosfera, ecco, una cosa importante, assorbe in tutto o in parte la radiazione elettromagnetica. L'opacità atmosferica è una frazione della radiazione che arriva a Terra. Nel caso del visibile abbiamo una opacità minore del 10%. opacità del 100% significa che molte radiazioni di determinata lunghezza d'onda non giungono a terra e quindi le osservazioni si possono solo condurre nello spazio, e questo ve la dice lunga. Vedete tutti i satelliti che sono stati inviati nello spazio per osservare in regioni dello spettro, che ecco lo spettro elettromagnetico, o più semplicemente spettro di una sorgente, e la distribuzione, lo sappiamo dalla fisica, di energia della radiazione elettromagnetica in funzione alla lunghezza d'onda. Vedete, abbiamo sia uno spettro, lo spettro di una sorgente celeste, diciamo come poi molti dei relatori faranno vedere e approfondiranno su questo. Lo spettro di una sorgente elettromagnetica è composto essenzialmente da uno spettro continuo solcato sia da righe di emissione sia da righe di assorbimento. Vedete sia un grafico del flusso per unità di lunghezza, e invece come si uno spettro continuo è come si nel visibile, è una riga di emissione nel visibile e una riga di assorbimento nel visibile. Di solito, per studiare le proprietà dell'emissione continua alle stelle, ovviamente si introduce un concetto che tutti noi sappiamo, tutti chi ha studiato fisica all'università, il corpo nero. Ecco, queste sono una serie di planckiane in cui in qualche maniera c'è spettro stellare continuo fittato da una planckiana che adesso vedremo a varie temperature, e vedete che c'è il flusso in lunghezza d'onda, il flusso della radiazione in lunghezza d'onda. Allora ecco, che cos'è un corpo nero? È quel corpo ideale il cui coefficiente di assorbimento è massimo e vale esattamente 1 a tutte le frequenze e a tutte le temperature. Il coefficiente di emissione è anch'esso il massimo valore possibile alla frequenza ni e alla temperatura T, perché è una funzione universale indipendente dalla struttura del materiale che emette. Ricordo in questa breve carrellata che Kirchhoff dimostrò anche che una radiazione di corpo nero quasi perfetta è quella che esce da un forellino di un corpo in cui sia stata praticata una cavità. Nella cavità interna di un corpo tenuto a temperatura costante si stabilisce una radiazione elettromagnetica la cui densità gode di proprietà molto semplici come isotropia, omogeneità e indipendenza dalla forma della cavità e indipendenza dalla sostanza che costituisce le pareti. Lo spettro caratteristico di corpo nero lo vedete in qualche modo raffigurato dal grafico in basso a destra, e con varie temperature la caratteristica planckiana. Vorrei dirvi ancora un'altra cosa: in astrofisica, in questa carrellata alla velocità della luce, cioè nel senso che è molto rapida e non si sofferma sulle cose, allora i parametri importanti che definiscono il campo di radiazione sono la luminosità, cioè l'energia complessiva per secondo emessa in tutte le direzioni, poi appunto invece l'intensità della radiazione, che dà una unità di misura dell'energia in una determinata direzione per una determinata frequenza all'interno di un certo angolo solido, e poi c'è il flusso, che è l'energia per, l'energia per unità di area. Vedete quella relazione F uguale L su 4 pi greco R quadro, la troverete spesso e la sentirete spesso nelle relazioni. Questo non c'è, tutti la conosciamo, è la famosa formula di Planck, con ovviamente stabilita il 14 dicembre del 1900, qua la proprietà fondamentale della radiazione corpo nero è la lunghezza d'onda, la legge di Wien, cioè la lunghezza d'onda a cui avviene il massimo di emissione è inversamente proporzionale alla temperatura, e poi c'è invece che l'energia totale emessa, questa è un'altra relazione molto importante che sentirete spesso, da un corpo nero di area A aumenta con la quarta potenza della temperatura. Questa, quella L uguale 4 pi greco R quadro sigma T alla quarta, è una relazione che collega la luminosità con le dimensioni dell'oggetto celeste e della temperatura superficiale. È praticamente la legge di Stefan moltiplicato l'area coinvolta, la superficie sferica coinvolta dall'oggetto celeste stesso. Sapete che per basse frequenze la legge di Planck si riduce alla legge di Rayleigh-Jeans, e invece per alte frequenze e quindi piccole lunghezze d'onda si riduce alla formula di Wien. Questo avrà importanza quando sentirete parlare di indici di colore delle stelle. Va bene, qua come si deduce la legge di Wien, qua come viene dedotta la legge di Stefan, sigma T e alla quarta, è l'esempio che diciamo il Sole ha una luminosità di circa 3.8 per 10 alla 26 watt con un raggio di circa 700.000 km, si può vedere a quale lunghezza d'onda avviene il massimo di emissione utilizzando semplicemente la legge di Wien, e vedete che il massimo dell'emissione del Sole avviene nel verde, soltanto che noi lo vediamo giallo per motivi diciamo di evoluzione della nostra nel nostro apparato visivo. Un altro esempio che ho preso è Spica, una delle stelle più calde nel cielo, ha una temperatura di 25.000 superficiale, di 25.400 Kelvin. Il suo massimo dello spettro avviene nel lontano ultravioletto, ben al di sotto della visione umana, però possiamo ancora vedere perché emette luce anche a lunghezze d'onda più grandi. Ecco, vedete lo spettro di Spica con il massimo dell'emissione nel lontano ultravioletto, però comunque Spica può essere anche osservata visibile. Vi ringrazio e do la parola alla professoressa. Aspetta, forse è meglio che introduci Margherita. Dopo.